Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
È davvero difficile immaginare la più grande metropoli del mondo e la più popolosa e la più vivace, spenta, chiusa, deserta. È questa l'immagine straniante poi che leggo nelle mail delle tante persone amiche che mi stanno scrivendo da là e che appunto qualcuna dice sembra di vivere in un film di fantascienza perché fuori non c'è quasi più nessuno e quei pochi magari sono in divisa e hanno una mascherina sulla faccia. E stamattina, in un crescendo che mi auguro ardentemente si spenga quanto prima, ma insomma in un crescendo di allarme, i giornali italiani dedicano pagine e pagine, la 1-2-3, insomma, come alle cose veramente gravi. Febbre suina, paura in Europa. Beh, paura in Europa, in realtà la paura ce l'hanno in Messico, non è che... Negli USA emergenza sanitaria, l'Italia, due punti, ecco il consiglio... degli esperti italiani, non viaggiate là, no, cioè non ci andate e fate prima. Ah, vabbè, facile, comodo. Intanto ci saranno migliaia di italiani in questo momento a Città del Messico, molti dei quali di passaggio e non residenti. Infatti quello che ci si chiede è cosa faranno con quelli che tornano da là. Per adesso vediamo questi strani strumenti, un po' anche questi fantascientifici, cioè dei video, degli schermi che mettono a fianco alle code delle persone che scendono dagli aerei e che automaticamente insomma fanno vedere il calore che emanano queste persone. Se il calore supera i 36 vengono fermate a vedere perché c'è la febbre, ma comunque in tutto questo caos tutti i giornali interpellano qualche esperto. Particolarmente malinconica è la foto dell'Unità, che è l'unico giornale che non dedica la 1, 2, 3 ma la 18. Comunque c'è una grande foto di un mariachi, ormai anche anziano, da quel che si vede così dalla parte superiore della testa, che suona il violino per strada a Città del Messico dove non c'è nessuno e anche lui ha la mascherina azzurra sulla bocca. Allarme OMS, virus pericoloso. Stato di emergenza negli USA. E poi il vaccino antinfluenzale inutile contro la febbre dei suini. Leggo a un certo punto, già che sono sull'Unità, il maiale può infettarsi anche con virus influenzali umani e aviari. Se l'animale ha contemporaneamente tre virus, può accadere che ci sia uno scambio di geni tra i virus e ne nasca così uno nuovo, capace di replicarsi nell'uomo. E questo nuovo virus si può diffondere in modo aggressivo perché non abbiamo sviluppato nei suoi confronti alcuna immunità. E il Corriere della Sera, anch'esso con esperti scatenati, beh, ha un titolo simpatico: una città rimasta senza baci. Perché ovviamente si consiglia vivamente di non avere contatti stretti e tantomeno di baciarsi per strada. Comunque, la città dei baci, questo è il simbolo, è lo slogan turistico di Città del Messico, in cui ogni contatto è ora diventato un pericolo. Poi c'è una notizia travisata completamente, cioè la notizia, se uno se la legge, è data bene, ma il titolo è Il giallo del museo. Muore il direttore che incontrò Obama, stroncato da polmonite. Uno subito pensa, accidenti, adesso Obama, stringendo la mano a quello, magari si è infettato. Beh, il professor Felipe Solis era malato da tempo, in maniera abbastanza grave. Quel giorno, il 16 aprile, insomma, le sue condizioni erano leggermente migliori, per cui ha salutato il presidente, perché il professor Felipe Solis è stato direttore del Museo di Antropologia fino a poco tempo fa, insomma, il più grande museo al mondo, che sta appunto a Città del Messico. Adesso è morto, ma non è morto affatto di influenza. Ecco, però bisogna leggersi l'articolo per capirlo. Giornalismo all'italiana. Dunque, poi c'è Repubblica, che stamattina mi sembra che con l'intervento di Umberto Veronesi sia il giornale più serio, insomma almeno fa parlare uno che è stato anche ministro della sanità, e il titolo è Virus e panico, i due pericoli. E scrive Umberto Veronesi: con la comparsa di nuovi virus, come in questi giorni quello messicano, si affacciano non uno solo, ma due pericoli. Il primo è l'effettiva diffusione della malattia a livello mondiale. Il secondo è il panico in cui la gente può essere trascinata. Va innanzitutto chiarito che benché questo nuovo virus si presenti dal numero dei primi contagi abbastanza aggressivo, una pandemia virale non si osserva nel mondo sin dal secolo scorso, ai tempi della terribile influenza spagnola. Poi prosegue all'interno. Poi ovviamente molti altri quotidiani scrivono che l'influenza spagnola aveva colpito popolazioni stremate nel 1918 anche da una guerra, da carestie, quindi insomma non si moriva di influenza, si moriva perché non si avevano le difese, si moriva dalla polmonite successiva. Comunque, continua Umberto Veronesi, da allora gli spettri come il morbo della mucca pazza, la SARS e l'influenza aviaria sono stati scacciati con le misure sanitarie preventive opportune. È vero che paradossalmente sul terreno delle malattie infettive il mondo moderno appare più fragile del mondo antico. Abbiamo imparato ossia a difenderci da infezioni quasi certamente mortali, pensiamo al vaiolo, la peste, il tifo, il colera, ma nell'era della globalizzazione e dei voli intercontinentali non ci sono più a farci da barriera gli oceani e le grandi distanze via terra, eccetera eccetera. Poi più avanti, qui arriviamo al secondo pericolo. Tutti capiamo bene che i media, per loro natura, sono alla ricerca della notizia e vivono sull'onda emotiva che quasi inevitabilmente scatena. Nel caso però di un allarme di malattia, l'emotività può creare fragilità nelle strutture sanitarie e indurle ad adottare misure sproporzionate, con l'obiettivo di debellare più la paura che il virus. Ad esempio, per l'influenza aviaria sono stati investiti milioni di euro in farmaci che non sono mai stati utilizzati. Era forte la pressione della popolazione spaventata e a questa forza certo hanno contribuito le immagini di migliaia di polli arsi vivi che rimbalzavano da una TV all'altra. Ho vissuto in prima persona, quando ero ministro della sanità, scrive appunto Veronesi, l'odissea dell'encefalite bovina da prione, cioè la mucca pazza, che mise il mio ministero e l'intero paese in serie difficoltà. E vi ricordate, allora dicevano che saremmo morti tutti di quello. L'impegno maggiore per noi fu di controllare e bonificare gli allevamenti bovini, ma lo sforzo più duro fu quello di rassicurare gli italiani, sapendo che il rischio di ammalarsi risultò per loro inferiore a quello di aspirare una boccata di fumo di sigaretta. Poi, scrive Veronesi ancora, i virus non emergono da mondi ed epoche oscure senza un perché. Gli animalisti pensano, nei casi di virus da animali, ad una sorta di nemesi della natura. Malattie temibili vengono sguinzagliate nel mondo perché l'uomo, nel suo avido consumismo, ha violato le leggi della natura. Mucche, buoi, vengono colpiti dai prioni perché l'uomo li costringe a mangiare farine animali come se fossero cannibali. I polli e i maiali sono costretti a ingozzarsi di cibo e a non muoversi mai, se non in spazi angusti in cui si accalcano quasi senza sapere che esiste il sole e l'aria aperta. Ecco, insomma, vabbè, questo sappiamo che, insomma, è vero, sì, il virus poi si sviluppano così per queste storture dell'essere umano nei confronti di madre natura, però intanto adesso insomma Città del Messico e non solo, negli altri stati intorno si chiedono che fare, ma per i dati che si hanno a tutt'oggi, insomma, la malattia in sé è curabilissima, è ovvio. Il problema è che tante persone se ne sono accorte troppo tardi, pensavano a un qualsiasi raffreddore un po' aggravato o un'infezione intestinale, insomma, perché appunto si manifesta anche con vomito, diarrea, e per quelli è stato troppo tardi. Ora che sono corsi ai ripari, ma ci resta tutto il dubbio se, e questo se lo chiedono a Città del Messico, se ci stanno dicendo tutto o se queste misure così drastiche mai viste prima, che sono arrivate addirittura a vietare le messe in modo che la gente non stia insieme, e oltre che a chiudere i bar e cantinas, insomma, che quello è meno grave da un punto di vista sociale, da un punto di vista così proprio del livello raggiunto, ecco, si chiedono, ma forse sanno qualcosa che noi non sappiamo? La dietrologia certo adesso imperversa, perché per esempio anche il Corriere della Sera ieri aveva dedicato un'intera pagina a tutto ciò che si può leggere in internet. C'è una ridda, colonne di lettori inquieti, confusi, suggestionati, laboratori e vaccini dei soldati, negli USA dilaga la psicosi, le teorie del complotto sull'origine della nuova malattia. Leggo qua e là, lo hanno scritto prima che fosse dato l'allarme sanitario, il 18 marzo, è uno scenario da film, l'esercito americano ha estratto il genoma dell'influenza spagnola da una vittima, un uomo morto nel 1918, il cui corpo è stato estratto dalla fossa ghiacciata dell'Alaska. Adesso accusano gli scienziati militari, stanno facendo esperimenti per produrre un nuovo virus, una ricostruzione meticolosa con nomi, dati, studi, collegamenti, una teoria che con l'esplodere dell'emergenza messicana si è guadagnata su internet colonne di lettori inquieti, confusi, suggestionati. E sì, perché tutto questo è datato 18 marzo, questo studio, e adesso guarda te, pacchete. Ma non è l'unica, come spesso accade si cercano spiegazioni che superino le verità ufficiali, nella testa di tanti ronza l'idea che l'allerta è stata data con colpevole ritardo. E qualcuno si ricorda del misterioso episodio emerso pochi giorni fa a Fort Detrick, nel Maryland. Nel sofisticato laboratorio che opera in stretto contatto con il Pentagono sono spariti da tempo tre esemplari del virus dell'influenza equina, c'è pure quello. Partono le indagini che dovrebbero avere un esito rassicurante. Le autorità hanno sostenuto che molto probabilmente, ma non certamente, le provette sarebbero andate distrutte per sbaglio. Vabbè. Vuoi vedere, suggeriscono i dietrologi, non convinti dalla ricostruzione, che c'è qualche legame? Poi, insomma, il fatto è che a Fort Detrick ci lavorava il principale accusato per l'attacco all'antrace del 2001, che una volta scoperto si è suicidato, lasciandoci così nel dubbio, anche se il suicidio è stato interpretato appunto come colpevolezza. Poi ci sono altri sospetti volati fino all'isola di Plum, sulla punta nord-est di Long Island, il centro dove si conducono ricerche su epidemie collegate agli animali. C'è chi, scavando negli archivi, ricorda lo strano precedente del 1976. A Fort Dix, New Jersey, si sviluppa un focolaio dell'influenza dei suini. Viene preparato un vaccino, ma non appena viene somministrato, provoca reazioni devastanti sulle persone. È per quello l'hanno subito accantonato. Dal Messico rispondono con battute, ironie, ma anche qualche teoria, compresa la presunta, questa è una cosa un po' singolare, distruzione da parte dell'esercito di rifiuti e abiti usati di provenienza statunitense. Forse, ipotizza, bisognerebbe indagare in questa direzione. Era materiale contaminato? È partito da lì il virus che spaventa il Messico e i suoi vicini? Beh, insomma, qui ci riporta al solito discorso che il Messico fa da pattumiera ai rifiuti statunitensi, li accoglie e li distrugge, magari li distrugge male. Insomma, qui si parla di materiali, di indumenti militari, ce ne sono tante, c'è una ridda di roba così. Davanti ai bollettini dell'OMS c'è chi chiede cosa si possa fare, se ci sono farmaci adeguati o se l'unica risposta è la mascherina sul volto. I più smaliziati replicano: vedrete, annunceranno un nuovo vaccino, e alludono a una manovra commerciale, confortati dal balzo in borsa di un paio di note società farmaceutiche. Fanno i soldi con le nostre paure. Vabbè, questo vale sempre per tutto. Certo, poi quella della SARS si è rivelata una bufala che ha fatto fare un sacco di soldi alle multinazionali farmaceutiche. Però, insomma, qui la questione non può essere sicuramente presa sotto gamba. Anzi, altro che. Dunque, detto ciò, resterei agli esteri, perché se non ci fosse l'influenza suina, che tra l'altro, ecco, no, l'ultima cosa che volevo dire, che trovo qui sui giornali, è che intanto la SARS è sparita perché semplicemente se n'è tornata nei polli, cioè dove è sempre stata e dove non ha mai fatto troppi danni, via. Quindi il virus mutante si è autoesiliato, è tornato dai polli e non c'è più nessun pericolo, così scrive un esperto. No, dicevo, se non ci fosse la questione della febbre suina a invadere tutto questo spazio, oggi il superstar sarebbe lui, quello che dice: così ho respinto i pirati. E cioè il capitano della nave da crociera italiana che dice: così ho respinto i pirati. Magari, poverone, lui neanche l'ha detta sta frase. Piace tanto ai quotidiani sbatterla in alcuni casi in prima pagina, hanno trovato posto anche lì e poi all'interno. Ma torno a Repubblica, che stamattina è un po' più smaliziata e non è che dice che è stato il capitano a respingere i pirati sono stati semplicemente gli ex agenti del Mossad imbarcati su questa come su qualsiasi altra nave da crociera. Dopo il lontano ormai nel tempo sequestro dell'Achille Lauro, tutte le navi da crociera hanno delle squadre di signori in borghese che sembrano degli ospiti come gli altri, magari non stanno spesso in costume perché devono nascondere il pistolone che si portano appresso, magari questi hanno addirittura la più grossa pistola automatica che esista al mondo e che è appunto un gioiello della tecnologia israeliana, la Desert Eagle 357, e con queste hanno respinto i pirati che erano su un gombone, insomma li hanno presi a schioppettate, perché poi c'hanno anche degli armadietti con i fucili dentro, e così salvata dagli ex 007 del Mossad la Melody è sfuggita ai pirati. Questa cosa ci fa e ci riporta anche così a una riflessione, al fatto che gli israeliani oggi sono i miglior tiratori del mondo. Non c'è situazione in cui si spari che loro non si distinguano, fanno gli addestratori, fanno i consiglieri militari, ce n'erano persino nelle foreste del Guatemala a distruggere gli squadroni della morte. Insomma, in ogni situazione, anche delle più spregevoli, come in Centro America, loro ci sono stati. In questo caso, vabbè, fanno semplicemente le guardie giurate, insomma, come dire. Però questo ci riporta, e vado all'Unità, alla questione dei pirati. Insomma, l'Unità stamattina dedica molto spazio ed è assolutamente imperdibile per cercare di capire qualcosa di questo fenomeno. Tre pagine dedicate alla questione, quindi meno spazio alla febbre suina e così approfondimenti anche storici. Incubo pirati sulle crociere, nave italiana evita l'assalto. Già, ma poi a un certo punto uno dovrebbe già da tempo chiedersi: ma com'è tutto quel traffico di navi nonostante ci siano i pirati? Ma perché continuano a passare tutti da lì? Intanto leggiamo Mogadiscio e quei ladri del mare di Ijaba Shego. Spero di pronunciare bene poi sia il suo nome che le sue parole, che scrive: ero a una cena, mi hanno presentato un paio di persone, dopo il nome è scattata la solita domanda: di dove sei? Io ho accesso, no, ho acceso il mio risponditore automatico. Sono nata a Roma da genitori somali. Mi hanno detto: mamma mia, vieni dalla terra dei pirati, che romantico. Ho guardato queste due signore e ho tentato di spiegare che in realtà parlare di pirati è sbagliato. Basta analizzare le parole somale per indicare le persone che sono definite pirati. Burkad Baded è molto usata, significa ladro del mare ed è di fatto la traduzione della parola pirata in somalo. Ma spesso si sente dire Badadinta Bada, che forse è l'opposto di pirata. Badadinta Bada, spero di aver letto bene, letteralmente significa il salvatore del mare, e prima della guerra civile era definita così la guardia costiera. Non voglio fare un elogio della pirateria, ma vi chiedo un attimo di cambiare prospettiva e pensare: ma come mai ci sono tante navi che passano vicino alle coste somale? Cosa trasportano queste navi? Nei mari somali tutti hanno fatto quello che volevano. Qualcuno ha pescato di frodo, altri hanno pensato bene invece di usare quel mare per tombare rifiuti tossici, soprattutto l'Europa. I pesci muoiono a tonnellate e i bambini nascono menomati. I somali non sono contro i pirati, anzi alcuni, soprattutto tra i giovanissimi, li trovano cool. Le ragazze sognano di sposarne uno e sistemarsi. Alla fine, nel caos di una guerra, che è ormai un sistema di conflitto illiberale, il Burkad Baded, il pirata per capirci, è quasi l'unico eroe. La Somalia avrebbe bisogno di pace per liberarsi di pirati sedicenti e multinazionali che hanno rovinato uno dei più bei mari del mondo. Poi nel caos somalo i frutti del fallimento coloniale italiano, un altro articolo, i Savoia prima, Mussolini poi, agirono con metodi predatori. Quando cade il fascismo il 95% dei somali era analfabeta, 3.000 oppositori morti di stenti nella prigione di Danane. E nella pagina successiva c'è anche un'intervista ad Angelo Del Boca, profondo conoscitore della storia di quella zona, di quell'area del mondo e del colonialismo italiano, e dice: Al-Qaeda c'entra ben poco, diventano bucanieri perché la miseria è nera. L'ex Somalia italiana è in disfacimento e la popolazione sopravvive solo per gli aiuti stranieri. Il terrorismo integralista ha poco a che fare con la pirateria nel Golfo di Aden. L'origine del problema è l'estrema povertà in cui versano gran parte delle popolazioni locali. nella situazione di caos completo in cui si trovano sia la Somalia che la regione autonoma del Puntland. Così dice il professor Angelo Del Boca, intervistato dall'Unità, che a un certo punto dice anche: lungo quelle rotte si sospetta passi un traffico di sostanze tossiche. Cosa c'è di vero? Molto, dice Del Boca, e già da 15 o 20 anni. Queste coste sono facili da usare come depositi di scorie nocive perché non esiste alcuna forma di controllo. Ho parlato di recente con Mohamed Aden, che fu ministro della sanità con Siad Barre prima di essere da lui silurato, e lui è convinto, ad esempio, che la giornalista italiana Ilaria Alpi sia stata uccisa proprio perché già nel 1994 aveva scoperto qualche pericolosa verità sul commercio di rifiuti velenosi nei territori della Somalia settentrionale. Or dunque, in questi ultimi 5-6 minuti, Fiat Superstar, anche lì un sacco di spazi dedicati alle imprese della Fiat. Leggo da Affari e Finanza di Repubblica: la Fiat Opel Connection che spacca la Germania. Una storia simile non si era vista dagli anni in cui i poteri forti dell'economia tedesca bloccarono il tentativo di Pirelli di acquisire Continental. Il dramma di un'antica marca auto in crisi terminale. La Opel spacca la Germania e la prospettiva di un salvataggio da parte della Fiat divide i due poli del potere tedesco, vabbè, eccetera eccetera. Insomma, siamo abituati a considerarla tedesca la Opel, ma è sempre stata statunitense, cioè è sempre appartenuta come fabbrica di auto alla General Motor, ed è una storia singolare che, insomma, diciamo così, la storia ufficiale si rifiuta ancora di registrare. Intanto il signor Adam Opel fondò questa fabbrica nel 1862 per fare delle macchine da cucire. Poi s'allargò e fece anche delle biciclette. Dopodiché, insomma, dopo aver prodotto tante macchine da cucire e tante biciclette, a un certo punto è morto, insomma, nel 1898, e gli eredi si affidarono prima ad una alleanza con i francesi. Insomma, dal 1929 la Opel appartiene alla General Motors. Ma che faceva la Opel durante il nazismo e durante la guerra? E questo, che insomma è molto curioso, anche cercando su Wikipedia, si legge: nel 1939, alla vigilia della guerra, il presidente della General Motors Alfred Sloan pubblicamente motivava il fatto di fare affari nella Germania di Hitler sottolineando la natura altamente vantaggiosa delle operazioni della General Motors sotto il Terzo Reich, eccetera eccetera. La fabbrica Opel della General Motors a Rüsselsheim, nei pressi di Mainz, otteneva un crescente successo. Ma io vi invito a leggere, se ancora non l'avete fatto, un libro che si intitola Il mito della guerra buona, e parla anche di questo. L'ha scritto uno storico nato in Belgio ma che da tanti anni risiede e insegna in Canada, Jacques Powels. E il mito della guerra buona, edito in Italia da Data News, a un certo punto parla delle tante multinazionali, dalla IBM alla Ford, e quindi anche alla General Motors con il marchio Opel, che non hanno mai cessato di produrre durante la Seconda Guerra Mondiale in Germania. Qui stiamo parlando delle IBM, che a un certo punto, non molto tempo fa, è scoppiato lo scandalo, si è saputo che forniva il know-how, insomma la tecnologia per lo sterminio, per schedare gli ebrei e quindi eliminarli. Forse però non tutti sanno che sia la General Motors con la Opel che la Ford con il suo marchio vero e proprio hanno continuato a produrre veicoli militari in Germania per quindi l'esercito nazista. La Opel costruiva addirittura gli Junker 88, leggo dal libro, cavallo di battaglia della flotta di bombardieri tedeschi. Ci fu un momento nella quale General Motors e Ford fabbricavano non meno della metà della produzione totale di carri armati tedeschi. I carri armati tedeschi risultavano per inciso essere di qualità superiore di quelli prodotti negli USA. E se avessero saputo questo i soldati statunitensi, che si vedevano sparare addosso da carri armati costruiti dalla Opel, cioè dalla General Motors e dalla Ford, non avrebbero pensato a una cosa che si chiama alto tradimento. Su, via, business is business. Un altro dettaglio che trovate in questo libro, documentatissimo al riguardo, è che non una sola bomba del Bomber Command, cioè il comando strategico alleato che guidava appunto bombardieri inglesi e statunitensi sugli obiettivi in territorio tedesco, non una sola bomba è caduta sulla fabbrica della Opel a Rüsselsheim, così come non è caduta neanche una a Wolfsburg, dove c'era la Volkswagen. Intanto perché la Opel apparteneva a loro, per cui non se la rovinavano con le bombe. La Volkswagen perché in un'ottica di far ripartire la Germania bisognava lasciarle, insomma, queste fabbriche. E quindi, vabbè, questa è una storia che raramente è stata scritta, anzi credo solo in questo libro, Il mito della guerra buona. Per concludere, alla Maddalena si dice attoniti, ma come? Non più il G8 e tutti questi soldi? Ecco, circola in internet una mail esplicativa che dimostra come in realtà non sia stata una trovata del solito, ma semplicemente la Commissione europea aveva imposto, aveva dato un ultimatum, era il secondo avviso e ultimo, perché tutto lasciava, insomma, pensare che alla Maddalena non si sarebbe mai potuti fare il G8 perché non essendo disponibili i fondi virtualmente stanziati, i lavori sono già belli che fermi da un pezzo, però ecco, ce l'hanno contrabbandata come una decisione pro terremotati, e invece il terremoto è stato colto al balzo. Comunque, detto ciò, a proposito di quel signore, concludo leggendo di Travaglio, l'articolo di Travaglio nella sua rubrica sull'Unità, che si riferisce all'ennesimo autogol di Franceschini, come qualcuno già lo definisce, canale 5 aprile. Geniale l'idea di Franceschini di invitare al tappone al 25 aprile. Se prima c'era almeno un giorno dell'anno in cui il Cainano non si faceva vedere né sentire, barricato in casa con una scusa sempre diversa in attesa che passasse la nuttata e la giornata, ora si è impossessato anche di quello. Da sabato chiunque dica qualcosa nell'anniversario della liberazione, fosse pure Duccio Galimberti redivivo, viene oscurato da quello che dice lui. Non c'è nessuna novità nelle cose dette dal Premier sulle rovine di Onna col fazzoletto partigiano al collo, nel senso che ha già detto e contraddetto tutto e il contrario di tutto. Si è già proclamato antifascista e filofascista un centinaio di volte, sempre con smentita incorporata. Come ricorda Filippo Ceccarelli su Repubblica, aveva già rifilato gli stessi ricordi familiari taroccati e le stesse calibrate professioni di fede nella Resistenza nel 2001 al Teatro Carignano di Torino e nel 2006 al Congresso americano davanti a decine di comparse. I parlamentari veri avevano di meglio da fare. Spiace guastare i festeggiamenti dei Pigi Battista e dei Massimo Franco, pompieri ufficiali del Corriere dell'Inciucio, ma la sceneggiata del partigiano Silvio non ha affatto offerto all'opposizione una piattaforma di valori comuni che non consentono più il lessico primitivo della delegittimazione reciproca. Ecco, insomma, si è preso anche il 25 aprile. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.